Allora, pace a tutti. Possiamo vedere Genesi 3, 17 e 18, per cortesia. Ah, allora lo leggo io ad alta voce. Come mai sta luce? Di solito si legge meglio. Ah, ho capito. Bene. Allora, Dio ad Adamo disse: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi. Nel giardino dell'Eden si comincia subito con una benedizione. Il mondo è bello, gli animali sono belli, la terra si cura da sola, Adamo va avanti, si diverte con le piante, e quindi tutto è bello, ma a un certo momento sappiamo che c'è stato il momento della disubbidienza. Si sono tutti hanno dato, e poi è bella, ormai l'avete sentito mille volte, Adamo che dice: la donna che tu mi hai messo a me, e la donna dice il serpente. Il serpente non poteva dire niente, però a un certo momento Dio interviene con quello che sarà, che succederà da quel momento in poi. La donna partorirà con dolore, l'uomo lavorerà alla terra e la terra viene maledetta, al punto che usciranno spine e rovi. Ora, quello che Dio fa, quello che noi vediamo nelle scritture, non è scritto per caso. Tempo fa vi dissi che studiando i testi originali in ebraico abbiamo visto e capito che perlomeno il Pentateuco e molta parte della Bibbia è stata dettata da Dio a Mosè lettera per lettera, per cui qualsiasi cosa si trova nell'Antico Testamento ha un significato momentaneo ma futuro, perché si ripeterà nella vita degli uomini. E queste spine, se noi guardiamo la nostra vita, prima di avere delle benedizioni spirituali abbiamo dei momenti duri a volte, e questi momenti duri sono le spine che noi abbiamo prima della gloria. Tempo fa, io di solito non cerco di non ripetere in predicazione quello che ho detto altre volte, ma in questo caso io non so se ho detto queste cose in predicazione precedentemente, però parlando con le persone tu per tu, spesso esco con delle cose che ho scoperto, che abbiamo studiato, che abbiamo visto, per cui vi prego di vedere adesso su Genesi 8:4. Entriamo in questo discorso delle spine. Allora, nel settimo mese, il 17° giorno del mese, l'arca si fermò sulle montagne dell'Ararat. Abbiamo detto, l'ho detto poco fa, l'abbiamo detto in tante predicazioni, tanti predicatori hanno detto le stesse cose: tutto quello che c'è scritto nelle sacre scritture ha un significato, anche se lì per lì a noi sembra ridondante, un'informazione che non serve a nulla o chissà perché. E in questo caso ci domandiamo: perché il Signore si è preoccupato di far scrivere lui stesso, dettandolo a Mosè, di dire in che giorno e in che mese l'arca si è fermata sul monte Ararat? Finito il diluvio e l'arca, piano piano, le acque, la Bibbia ci dice che le acque hanno cominciato a scemare, finché a un certo momento ploft si è fermata, e nel racconto biblico la Bibbia ci dice che nel settimo mese, il 17° giorno del mese, l'arca si fermò sulle montagne dell'Ararat. Guardate un po', tutto quello che è successo prima erano spine, erano dolori. Abbiamo visto che Dio ha dovuto intervenire perché gli uomini avevano deciso di andare contro Dio, di fare tutto quello che è male, e quindi anche Noè con la sua famiglia aveva sofferto nel vedere queste persone, tant'è poi ha dovuto soffrire nella costruzione dell'arca. Io sinceramente, se il Signore mi dicesse costruisci un'arca, dico scusi, vado da un'altra parte, c'è un appuntamento, perché non saprei dove mettere le mani. Ovviamente il Signore sicuramente ha aiutato in questo caso. Poi tutto il tempo che è stato sull'arca, ed era a quel momento l'arca si ferma, il sole brilla, l'acqua sta scendendo e quindi loro possono scendere per un nuovo inizio. Sono finite le spine e comincia un periodo nuovo, di vita nuova. La nostra spina ci porta, e quando noi abbiamo anche un'espressione, dice avere una spina nel fianco, no? E nasce tutto da qui, non vi preoccupate. Allora, vediamo, andiamo un pochettino avanti per altre spine e vedere sempre questa data come si comporta. A un certo momento il popolo di Israele diventa schiavo degli egiziani e per una marea di anni lavora duramente, fustigati giorno per giorno, spine, dolore, si mangia poco, si dorme male. Addirittura più tardi, addirittura quando Mosè intervenne, il faraone disse adesso farete i mattoni senza la paglia, quindi lavoro ancora più duro, spine tremende. Ma a un certo momento il Signore dice adesso facciamo la Pasqua, e la Pasqua dice voi porterete l'agnello, lo porterete dentro casa vostra alcuni giorni prima della Pasqua, lo terrete lì e lo ucciderete il 14° giorno del mese di Nissan, che è lo stesso, questo mese praticamente tra parentesi si chiama Nissan, che poi il Signore dirà voi avrete questo mese come primo mese dell'anno. Infatti loro a Israele hanno due calendari, hanno un calendario civile e hanno un calendario religioso che comincia con il mese di Nissan. L'arca si fermò il 17° giorno, l'agnello voi lo ucciderete il 14° giorno del mese di Nissan, quindi tre giorni prima del 17. E il 17 poi uscirono dall'Egitto. Quindi lo stesso giorno che l'arca si fermò sul monte Ararat finì il periodo delle spine, e lo stesso giorno finirono le spine del lavoro presso gli egiziani, e il 17° giorno successe che loro escono e sono perfettamente liberi, una nuova vita, un nuovo inizio. Allora, puoi vedere che questa cosa si ripete un pochetto più in là? Vediamo un po'. Allora, se leggiamo Matteo 27:27 e 28 e 29, lo leggo io perché quando si legge, comunque ci sta. Allora i soldati del governatore portarono Gesù nel pretorio e radunarono attorno a lui tutta la corte. E spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto. Intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. E inginocchiandosi davanti a lui lo schernivano dicendo: Salve, re dei Giudei. Gesù entrò in Gerusalemme alcuni giorni prima della Pasqua, sull'asinello, voi ricordate benissimo, c'era anche la profezia che veniva da Daniele che diceva esattamente che giorno lui sarebbe entrato per la porta dell'est e fu acclamato re dalla popolazione, lo dicevano Osanna, Osanna re, però lui ancora non era re, lui era re in pectore, secondo le le profezie si stavano avverando tutte quante, si erano avverate fino a quel momento più quasi 300 profezie che erano nell'Antico Testamento, e loro a un certo momento, arriviamo al punto culmine, portano Gesù dal pretore e gli mettono questa corona di spine in testa. Quando tu metti la corona in testa a qualcuno, lo proclami re. Tant'è vero che loro, nella loro ignoranza, dissero salve re dei giudei, senza sapere quello che succedeva, perché Gesù, prima di poter risorgere, passava anche lui il momento delle spine, quindi le spine del popolo, le spine del popolo presso gli egiziani, le spine di Noè prima del diluvio, e poi c'è questo nuovo inizio che arriva il 17° giorno, quindi e Gesù fu ucciso il 14° giorno del mese di Nissan, quando secondo la legge che Dio aveva dato per fare la Pasqua, l'agnello doveva essere ucciso per fare la Pasqua. Il 14° lo ucciderete. E Gesù muore il 14° giorno. E quando è che Gesù risorge? Il 17° giorno del mese di Nissan, lo stesso giorno che l'arca si è fermata per dare un nuovo inizio a questa gente che da lì si sarebbe moltiplicata, poi sarebbe stato la torre di Babele, il riempimento della terra e così via. Ma c'è ancora qualche cosa da dire. Quando Abramo portò il figlio per ucciderlo, il Signore disse: devi sacrificarmi il tuo figliolo. Abramo non ci ragionò sopra. Per Abramo era una cosa inconcepibile poter ragionare su qualche cosa che Dio gli aveva detto. Dio mi ha detto sacrificami il tuo figliolo, colui che tu ami, e lui ha preso il figliolo e l'ha portato sul monte che Dio gli aveva dato, che poi, secondo gli studi, è esattamente il monte Moria, dove Gesù, quello che noi conosciamo come monte Golgota, dove Gesù fu crocifisso. Arriva lì, una delle cose più belle che lui disse, rivolgendosi ai giovani che lo avevano accompagnato, era: voi rimanete qui, io e mio figlio andiamo su per adorare, poi ritorneremo. Ora, questo che andò nella mente di... queste erano tutte spine per Abramo. Abramo stava vivendo un momento tremendo come uomo, ma come padre e come amico di Dio lui aveva deciso che il figlio sarebbe morto, e benché avesse detto noi torneremo insieme, era convinto anche di quello, perché ha detto: questo è un problema di Dio, perché Dio mi aveva promesso che tramite mio figlio ci sarebbe stato un'esplosione di popolazione, avrebbe avuto delle generazioni che sarebbero seguite, per cui il Signore o lo ferma in qualche modo, oppure dopo che io l'ho ucciso lo deve risorgere, per il semplice motivo che Dio mi ha detto che lui avrà una progenie. E come fa ad avere lui una progenie? Ma nella sua mente lui vedeva suo figlio già morto. Per lui non c'erano, e abbiamo visto anche andando avanti nella storia, che lui va avanti, prende il ragazzo, poi ci sono tutte il parallelismo con la vita di Gesù, con la morte di Gesù. Isacco porta la legna sulla spalla, Gesù porta la croce, è tutto quanto uguale. E poi nel momento della morte l'angelo scende: fermati. E che cosa è avvenuto? Dice: guarda là, è lì in mezzo alle spine c'era l'animale che doveva essere ucciso in sostituzione. Quell'animale era figura di Cristo, perché più in là nel tempo, il 14° giorno del mese di Nissan, Gesù con la sua croce di spine, con la sua corona di spine, era quel torello che era stato dato da Dio in sostituzione per noi, e per cui lui moriva di questa cosa. Lui prendono questo animale, lo offre al Signore, potete immaginare il sollievo che ha avuto Abramo, cioè ha capito che la sua fiducia per Dio e con Dio era di un rapporto così perfetto, così bello, che non potevano esserci dubbi. Se lui già aveva dimostrato di non avere dubbi portando il figlio a morte, immaginate nel proseguo della vita, e lì succede qualcosa di meraviglioso, perché Dio gli dà subito un premio, e il premio lo leggiamo in Giovanni dal capitolo 8 al versetto 56. Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno, qui è Gesù che parla, e l'ha visto e se ne è rallegrato. Il Signore in quel momento ha fatto vedere ad Abramo che poteva, io posso immaginare un calo di forze quando tu devi fare, devi fare un esame o qualche cosa, a un certo momento ti dicono che non c'è nulla di male, ok, tu vai tutto, sei pieno, sei teso, e a un certo momento ti dicono, guardi, non c'è nulla di male, c'è un rilasciamento, un abbandonarsi. Quindi immaginate Abramo in quel momento che vede questa cosa e si sente, e lui riesce a vedere che sullo stesso punto dove lui stava per offrire il figlio, un giorno, perché Dio gliel'ha fatto vedere in quel momento lì, gli ha fatto vedere, ecco che cosa volevo fare, ed ecco quello che succederà, e lui lo ha visto e se ne è rallegrato. Quindi un rapporto tra uomo e Dio che si dice io pagherei, che vuoi pagare? È un discorso che Dio ci parla tutti i giorni, sta con noi tutti i giorni, ci ascolta tutti i giorni, ci vede tutti i giorni ed è pronto ad intervenire nella nostra vita tutti i giorni, facendo vedere quello che Lui effettivamente vuole da noi. E quindi adesso ci siamo noi, però, che abbiamo una vita dove abbiamo alti e bassi. I bassi io li chiamerei i giorni delle spine, e poi magari qualcuno si è ammalato e quel Signore lo guarisce, le spine, e c'è poi il nuovo inizio della vita. Persone, Lazzaro, nelle spine, perché è stato male, si sapeva che stava male, Gesù sapeva che lui stava male, fino a che nel momento delle spine arriva fino alla morte, ma poi da lì Gesù arriva e gli dà la nuova vita, nuovo sentore, nuove speranze, e quindi lui può riuscire e c'ha tutto un suo futuro. Lo rincontriamo anche nella storia biblica, addirittura in un banchetto che sta beatamente mangiando. Allora, quando si mette qualcosa una corona in testa a qualcuno, immaginate, l'avete visto tante volte magari in televisione quando hanno incoronato un nuovo re da qualche parte, quel re è una persona che ha il diritto al trono, ma non è ancora re finché non mettono la corona sulla sua testa. Gli possono mettere un vestito, gli possono dare lo scettro, gli possono dare tutto quello che, infatti lo scettro glielo danno dopo, ma ad un certo momento c'è un signore particolarmente indicato per quel lavoro che si presenta dopo i riti che sono fatti e mette la corona sulla testa di quello che diventerà re. Nel momento stesso che lui diventa re, qualcuno gli dà lo scettro del comando. In questo momento quest'uomo ha il potere, ha la gloria del suo regno, ha la responsabilità del suo regno, questo re può decidere il bene ed il male del suo regno, perché è un re umano, però vive di gloria, è luminoso, è ben vestito, tutte le persone gli si inchinano, e quel giorno a Gesù gli hanno dato una corona di spine. E quando gli hanno dato la corona, questo me lo leggo perché me le sono segnate qui, quando Gesù, nel momento stesso che gli hanno messo questa corona, Gesù è diventato il re della condanna e della maledizione, è diventato il re nel regno del dolore, della pena, dei pianti, dei dolori del mondo, che sono tutti su di lui. È diventato il re delle spine, il re degli afflitti, il re dei reietti, degli ammalati, il re di quelli che piangono e di quelli che sono caduti e hanno peccato, il re di un popolo che, essendo caduto, però può andare da lui per trovare la redenzione. Questa sua corona ha il potere di cambiare la tristezza in gioia, la vita, la morte in vita, e le spine, le stesse spine, possono trasformarsi in fiori odorosi su cui si può camminare. E con Gesù il giorno delle udienze è tutti i giorni. Gesù, che è il re di tutti noi, di tutti i nostri dolori, dei nostri pianti, dei nostri mali, dei nostri acciacchi, dei nostri peccati, di tutto quello che tende a buttarci giù, che sono spine maledette che ci fanno male, Dio può ascoltare non come popolo, ma anche come persona singola. Andiamo da Lui con il nostro problema singolo e Lui può cambiare quella spina in un fiore. Per concludere dico solo queste cose. Quando Gesù venne la prima volta, venne seduto su un asino, ma la prossima volta verrà seduto su uno stallone bianco. La prima volta è venuto per essere giudicato dalla gente, la seconda volta verrà per giudicare tutta la gente. E la prima volta venne per essere incoronato con una corona di spine, la seconda volta, quando viene, ha già la corona d'oro sulla testa. E l'ultimo versetto che vi voglio dire, con il quale chiudo, in Apocalisse 14, al versetto 14, dice: «Poi guardai e vidi una nube bianca, e sulla nube stava seduto uno simile a un figlio d'uomo, che aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce affilata». Quando lo hanno incoronato re con le spine, gli hanno messo una canna in mano. La canna è un segno negativo, è vuota, si rompe subito, non ha nessun potere. Ma quando il Signore viene con uno scettro che è anche una falce tagliente per poter giudicare tutti quelli che devono essere giudicati. Il Signore a noi ci ha fatto un regalo enorme, un dono meraviglioso, un dono della vita eterna, che come persone non avevamo neanche, non sapevamo neanche di essere condannati, non sapevamo neanche. Poi piano piano abbiamo cominciato a capire che, essendo esseri umani, che essendo schiavi del peccato, malgrado, proprio per la nostra indole naturale, a un certo momento la nostra pena era la morte spirituale. Ma Gesù si è messo quella corona e ha dichiarato nel suo potere di re che con la sua morte, ovviamente, attenzione, abbiamo detto il 14° giorno lui è stato ucciso, ma 3 giorni dopo, il 17° giorno del mese di Nissan, Gesù è risorto, e quindi da allora con lui risorgiamo pure noi. Quindi quando vedete nella Bibbia uno scritto, un'affermazione, un qualche cosa che sembra che non c'entra niente, vedrete che invece rientra nel perfetto piano che Dio ha fatto per noi. Che il Signore ci benedica tutti.